piacere del dubbio. Gianluca Nicoletti.
Dopo i tagli delle dosi dei vaccini anti-Covid di Pfizer e AstraZeneca sarà inevitabile uno slittamento del piano vaccinale. Il premier Giuseppe Conte attacca le case farmaceutiche definendo inaccettabili i tagli annunciati dalla società britannica. I ritardi costituiscono gravi violazioni contrattuali, riferisce il premier su Facebook, che producono danni enormi all'Italia. Per questo conclude: ricorreremo a tutti gli strumenti, a tutte le iniziative legali per rivendicarne il rispetto. Si parla di un taglio del 60% che, come ha spiegato il premier, per l'Italia significherebbe passare da 8 milioni di dosi a 3,4 milioni.
Oggi, quanto mai, la parola più pronunciata è vaccini. È paradossale perché è un anno che parliamo di vaccino come una speranza, come il punto d'arrivo, l'obiettivo, la maniera per uscire da un incubo. Finalmente, in tempo record, il vaccino è diventata una realtà, una concretezza. Adesso ci troviamo di fronte a un fenomeno che probabilmente era prevedibile, ma di cui nessuno ha pensato. Poi tutti immaginavano che comprare un vaccino è come comprare un paio di scarpe su Amazon. Le chiedi, ti le spediscono, due giorni ti arrivano, le provi, non ti piacciono, le rimandi indietro, ti rimborsano, fine. Non è esattamente così, ce ne stiamo rendendo conto. Mi rendo conto anche che il problema è molto complesso, è molto difficile da spiegare. I vaccini arriveranno in dosi contingentate, meno di quelli che noi pensavamo. Se anche arrivassero tutti quelli che noi avevamo in qualche maniera ordinato, sarebbero una piccola parte, 38 milioni di dosi rispetto ai 120 milioni che ci servono per fare la doppia vaccinazione e vaccinare gli italiani in modo da assicurarci la cosiddetta immunità di gregge. Nel frattempo, naturalmente, il vaccinologo è diventato l'esperto che si è laureato all'Università della Vita e che oggi al bar parla tranquillamente di quello che bisognerebbe fare, non bisognerebbe fare, che aspettate a fargli causa, se ero io, avete sbagliato, governo torna a casa, cercando di razionalizzare, riducendo un problema di portata mondiale a una semplice questione che sia con un fornitore. Siccome la vicenda penso che sia complessa e non si può improvvisare a umore, siccome penso che in maniera veramente ignobile molta politica su questo sta facendo o opera demagogica o opera battaglia di fazione, e siccome il vaccino è veramente importante, molte persone che appartengono a categorie deboli e fragili rimarranno fuori dal vaccino necessariamente. Ci sono delle riduzioni, delle persone potranno avere una speranza di salvarsi dal contagio da Covid. Molti hanno fatto i furbetti, hanno fatto vaccinare usando gli amici degli amici, le conoscenze, parenti, amanti, fidanzati, fidanzate, famiglia del portiere, l'amico dell'amico, e adesso che stanno indagando saranno vaccini buttati via, perché la seconda vaccinazione a questi non sarà fatta, logicamente. Sarà stata buttata via la prima vaccinazione. Ecco, per cercare di riportare questo problema in ordine razionale, io mi affido, io ignorante, quindi lo faccio per capirci qualcosa di più io. E se capisco io, capirete sicuramente molto prima anche voi. Alla persona che di solito interpello per avere qualche lume di ragionevolezza in un problema è epocale ma inquinato troppo da circostanze accessorie e irrisorie. Nino Cartabellotta, buongiorno.
Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Ricordo Cartabellotta è un medico, presidente della Fondazione Gimbe, che è il gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze. Di solito ci sentiamo con lui il giovedì, che è la giornata in cui esce il loro rapporto, e lo commentiamo in anteprima sugli altri, ci fa molto piacere. Ma oggi lo chiamo di lunedì Nino Cartabellotta, perché veramente è arrivato a un punto di indecifrabilità la questione vaccini, che prima che, almeno per la parte che riguarda il mio pubblico, diventi argomento di chiacchiere da bar, visto la sua fondamentale strategica presenza, vorrei capire bene quello che sta succedendo. Ti pongo subito una questione. Leggo questa mattina un'intervista sul Mattino di Napoli di Lucilla Vazza a Silvio Garattini. Silvio Garattini è un farmacologo di fama comprovata. Dice qualcosa che probabilmente è molto importante. al di là delle questioni di fare causa, non fare causa, dire questioni legali che fa sorridere, a me verrebbe da ridere fare causa al mio condominio per un condomino che mi fa filtrare l'acqua dal soffitto. Figuriamoci l'Italia che fa causa alla Pfizer, mi fa solo ridere la cosa. Ecco, dice, bisognerebbe fare come si fa in questi casi, gli stati tolgano i brevetti, cioè tu mi puoi dare le dosi che mi servono, benissimo, mi dai il brevetto e me le produco per conto mio. Questo può essere un punto di possibile svolta rispetto al caos, che ti pregherei di spiegarmi in termini abbastanza comprensibili per tutti.
Quello che sostiene il professor Garattini è ovviamente la soluzione che peraltro, diciamo, è prevista credo dall'articolo 31 del codice sul commercio rispetto a quelle che sono praticamente la titolarità dei brevetti. È chiaro che per fare questo ci vuole un accordo, voglio dire, tra i produttori, quindi tra l'industria farmaceutica e i vari paesi. Quindi
andava fatto prima, sono, diciamo, quando hanno scritto i contratti.
Prima, dico,
nessuno ci ha pensato,
perché,
mi pare.
Presumo di no, perché i contratti sono segretati, voglio dire, quindi questo non è possibile verificarlo. Tra l'altro, diciamo, è previsto che in condizione di emergenza, quale quella di una pandemia planetaria, voglio dire, ci sono le condizioni anche per poter andare in questa direzione, ma ribadisco, un po' le mie conoscenze, un po' l'impossibilità di accedere a quelli che sono i contratti ufficiali rende impossibile capire se questa è una strada, una soluzione perseguibile da questo punto di vista.
Ecco, dal punto di vista proprio concreto, cosa sta accadendo? Ecco. Perché c'è il panico, prima siamo salvi, ci vaccineremo, pian piano ci vaccineremo tutti. Già ci vaccineremo tutti, che sembrava difficile, oggi sembra abbastanza improbo alla luce dei continui rimandi di fornitura.
Io più volte ho fatto un'affermazione quando mi hanno chiesto si aspettava che il vaccino sarebbe arrivato a meno di un anno dal sequenziamento del virus. Allora, la risposta dal punto scientifico è: siamo arrivati presto a una grande conquista della scienza, però per fare in modo che questa conquista si diventi un grande risultato di salute pubblica ci vuole tempo, che è legato ovviamente alla produzione e distribuzione dei vaccini, oltre che all'accettazione della popolazione, è una grande macchina organizzativa. Ai primi intoppi già ci siamo fermati, voglio dire, sta scoppiando, come hai già detto, una grande polemica politica. Ma facciamo
tu pensi, Nino, che noi pensavamo che il problema sarebbe stato i Novax, quelli che non volevano fare il vaccino, di cui oggi non si sente nemmeno parlare. Si sente parlare soltanto in realtà di questo problema di distribuzione, di contratti, di fornitura.
Noi dobbiamo partire da un presupposto fondamentale, che c'è una sequenza di attori e di azioni che condizionano il risultato finale. L'azienda farmaceutica deve completare gli studi, fare la submission dei dati completi all'Agenzia Europea del Farmaco e ovviamente deve produrre il vaccino secondo quelle che sono le richieste. L'Agenzia Europea deve fare l'autorizzazione all'immissione condizionata in commercio, che poi in Italia viene confermata dall'AIFA dopo poco tempo. Al commissario straordinario spetta la logistica, l'approvvigionamento, lo stoccaggio e il trasporto, e le regioni si devono occupare dell'organizzazione, della somministrazione e dell'invio dei dati. Noi ora il problema lo abbiamo ribaltato praticamente al primo punto, cioè la distribuzione non è adeguata o comunque non è in linea con quelle che sono le tempistiche previste dal piano vaccinale, che giusto per fare chiarezza sui numeri, a oggi, quindi l'ultimo piano è quello del 12 di dicembre approvato dal Parlamento e trasmesso in conferenza Stato-Regioni, che prevede nel 2021 la consegna di 154 milioni di dosi, di cui 28,3 nel primo trimestre, che significa poter vaccinare poco più di 14 milioni di persone, 57 nel secondo, 54 quasi nel terzo e 14,8 nel quarto. Però che cosa è successo in questo frattempo? Che queste dosi, voglio dire, riguardano anche vaccini che, per esempio quello di CureVac, che non ha tantissime dosi, voglio dire, però voglio dire, ne ha, guardo un attimo qua il numero, praticamente 22.000. CureVac ha cominciato la sperimentazione clinica di fase 3 poco prima di Natale, quindi immaginare che ci siano 2.019 dosi nel primo trimestre è praticamente impossibile, perché gli studi clinici sono ancora in corso, quindi siamo ben lontani da quello che è la possibilità dell'azienda.
Diciamo, Nino, c'è stata un'informazione un po' superficiale e ottimistica sui tempi di somministrazione di questi vaccini. Già era un miracolo che è stato fatto in tempi così brevi, e questo è una, diciamo, è un primato della scienza di cui si parlerà magari a bocce ferme quando saremo tutti più tranquilli. È stato fatto in pochi mesi quello che normalmente richiede anni, ma adesso ci troviamo veramente al nodo più difficile da superare, che è quello che, una volta che il vaccino è fatto e sperimentato, deve essere somministrato.
Assolutamente. E infatti volevo completare la discussione sui numeri riprendendo che cosa. Noi oggi abbiamo solo due vaccini approvati, Pfizer e Moderna, lo sappiamo bene, e sulla carta l'Italia dispone di 102 milioni di dosi. Però di questi 102 milioni, dove ci sono anche gli accordi ulteriori fatti dalla Commissione europea, solo per 37 milioni di dosi sappiamo quali sono i tempi di consegna al piano vaccinale. Per gli altri 64 non lo sappiamo, cioè si tratta di opzioni che l'Europa ha effettuato e di cui a noi sul monte totale spettano il 13,46%, ma di cui noi non sappiamo quali saranno i tempi di consegna. Poi c'è l'affare AstraZeneca, che si è impegnata a fornire quasi 54 milioni di dosi, di cui 40 praticamente nel primo semestre, di cui 16 nel primo trimestre, ma di cui, se abbiamo saputo ieri, è arrivata la doccia fredda del taglio del 60% delle dosi.
E poi adesso invece c'è la novità, lo vedo adesso, Nino, che Pfizer, sì, contattata da Sky TG24, ha detto che dall'8 al 18 gennaio saranno inviate le fiale, torna tutto normale, ritorna il vaccino, ecco, come esattamente a regime.
E volevo tornare anche a questa questione di Pfizer, dove c'è stato un po' un fraintendimento, non so se è voluto o meno, perché che cosa è successo? Che l'8 di gennaio l'Agenzia Europea del Farmaco ha detto: guardate che dalla singola fiala, attenzione alle parole, del vaccino Pfizer si possono e si debbono estrarre 6 dosi. Quindi significa che se noi continuiamo a fare i ragionamenti degli accordi sulle fiale, i conti non tornano, perché dall'8 di gennaio formalmente, anche ai fini contrattuali, una fiala contiene 6 dosi. Quindi il ritardo complessivo di Pfizer che c'è stato non riguarda circa il 30% delle dosi, perché di fatto 20 stavano già all'interno delle boccettine e delle fiale che abbiamo ricevuto.
No, non quindi mi dire che abbiamo buttato via 5 dosi a fiala, cioè come è stato somministrato questo vaccino a 6 dosi? Perché ho sentito dire a un certo punto c'era la chiama, mi avanzano 4 dosi, chi vuol fare il vaccino? Ma esiste, questo è accaduto?
Gianluca, questo purtroppo non lo sappiamo, quello che è certo è che ancora nella banca dati nazionale, dico, spuntano, diciamo, il numero di dosi consegnate da Pfizer come se fossero 5 e non 6 per fiala, voglio dire, quindi questo è un dato. Poi se ci sono state delle dosi utilizzate o non utilizzate, però ribadisco questo concetto, perché fare confusione tra dosi e fiale rischia di sovrastimare quella che è l'inadempienza di Pfizer, che in realtà ha avuto sì un rallentamento, ma non di quell'entità, perché di fatto dall'8 gennaio ogni fiala consegnata aveva 6 dosi. Allora, quindi nei numeri totali dobbiamo considerare praticamente il 20% delle dosi in più all'interno,
cioè,
di ciascuna
fiala.
Cioè
doveva valere per 6, diciamo, certo. Noi ve l'abbiamo dato per farci 6 persone, dovete organizzarvi voi, averne 6 pronti in fila per fare il vaccino a tutti 6.
È proprio così, perché d'altronde, voglio dire, quando si è scoperta questa cosa qualcuno pensava che magari fosse un cadeau che Pfizer regalava all'Italia e a tutti gli altri paesi. In realtà è chiaro che se l'azienda sa che esiste, voglio dire, all'interno della confezione, e l'Europa, l'Agenzia Europea modifica il foglietto illustrativo, giusto per intenderci il bugiardino, è evidente che l'azienda non fa beneficenza. Ma sa benissimo,
anche perché, scusa
Benino,
della mia profonda ignoranza, chiedo a te. Una volta tirata fuori la fiala dal sistema che la tiene alla temperatura bassissima per cui serve, vanno fatte subito, immagino, devi spararti subito 6 dosi. Se non c'hai pronte 6 persone col braccio già pronto per fare le dosi, quelle dosi vanno buttate, non si usano.
Guarda, al Pfizer la confezione integra può essere conservata tra 2 e 8 gradi fino a 5 giorni e fino a 2 ore a temperatura non superiore a 30 gradi, quindi di fatto, voglio dire, anche il giorno dopo si può fare, voglio dire. La cosa importante però è entrare sin da subito nell'ottica, e questo l'AIFA l'aveva detto già il 28 dicembre, quindi praticamente quando abbiamo cominciato a fare le prime vaccinazioni, che si potevano estrarre 6 dosi, solo che questo all'inizio sembrava essere, tra virgolette, un vantaggio aggiuntivo per l'Italia e per gli altri paesi, ma quando l'EMA ha reso questo dato ufficiale, la Pfizer ha rilasciato un comunicato dicendo: guardate che anche se ci sono in giro fiale nostre dove c'è scritto 5 dosi o scatoli, fa fede adesso il nuovo fogliettino illustrativo, cioè di fatto che
mi sembra che a questo punto, come ha detto questa mattina il vice ministro Sileri al collega Simone Spezia, il problema del ritardo Pfizer è superato, sarà superato in poche ore,
assolutamente,
quindi
sì.
Non ci dovrebbe essere più questo problema, ecco, è superato. Qual è il problema che si pone adesso?
Il problema reale è che noi puntavamo molto su quelle che erano le dosi di AstraZeneca, che come ti dicevo poco fa, per il primo trimestre ammontavano a 16.155.000 e ieri l'azienda ha annunciato un taglio del 60%, quindi significa che noi otterremo nel primo trimestre dell'anno circa 6.500.000 di dosi Pfizer, quindi se noi sommiamo quelle di Pfizer, quelle di Moderna e quelle di AstraZeneca, noi complessivamente arriviamo a 9-15 circa 16.000.000 di dosi, quindi noi nel primo trimestre possiamo vaccinare a oggi, stando a queste dosi diciamo riaggiustate nel piano, circa 8.000.000 di persone.
Allora, fermiamoci solo un attimo che devo dare la linea alla borsa. A questo punto, risponderà Nino Cartabellotta fra un minuto o due, il problema sarà che bisognerà rivedere anche tutta la lista delle priorità. Fra le tante persone che meritavano per loro fragilità o per l'impegno professionale di essere vaccinate, dovranno essere ridotte perché ce ne stanno meno di vaccini. Fermiamoci un istante.
Melog. Preziose dosi di vaccino anti-Covid, quasi 400.000, somministrate anche a chi non fa parte di categorie a maggior rischio di contagio e non è in prima linea nella lotta al virus, come il personale amministrativo degli ospedali, mentre molti medici e odontoiatri sono stati al momento esclusi dall'immunizzazione. Nel giorno in cui i decessi tra i camici bianchi a causa del nuovo coronavirus sforano quota 300, il presidente della Federazione degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, lancia un allarme sofferto. Inaccettabile vaccinare per primo chi non è sul fronte. Non vogliamo più essere chiamati eroi, pretendiamo fatti concreti per tutelare la nostra salute.
Questo era un servizio di quotidiano.net che parla appunto della dichiarazione del presidente dell'Ordine dei Medici Filippo Anelli sul fatto che siamo in un momento in cui ci si trova su una zattera in mezzo a una tempesta, bisogna capire chi ha il passaggio su questa zattera che diventa sempre più angusta come spazio perché il problema rispetto ai vaccini salvatori è il fatto che sarà difficile distribuirli, difficile produrli, difficile avere le quantità necessarie per avere una somministrazione che ci metta in termini di sicurezza. Ringrazio innanzitutto Pietro della la Corte, Filippo, Alessandro Chiappini, Gloria Guerrera e Fabrizio Intonti che mi stanno seguendo in questa trasmissione. Sono in collegamento con Nino Cartabellotta, che è medico, presidente della Fondazione GIMB, che è il gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze. L'ultima parte della trasmissione la farò con il pubblico, quindi cominciate a chiamare all'800240024, racconterete il vostro punto di vista, e la vostra attesa, quello che voi pensate, quello che vi passa in questo momento nel vostro quotidiano riguardo alla prospettiva di essere vaccinati o di non essere vaccinati. Allora, Nino, ci siamo lasciati sul problema che si restringe la coperta e quindi bisognerà cominciare nuovamente a ripensare le categorie di assegnazione del vaccino. I medici protestano perché sono quelli giustamente prima linea, dovrebbero essere i primi a essere vaccinati. Mi scrive un ascoltatore a Dubai dove stanno vaccinando i tassisti perché dice almeno rendiamo più sicuri i trasporti. Qual è la strategia in questo caso da rimodulare rispetto a quanto ci siamo finora già detti?
Ma guarda, anche rispetto a quello che è stato, sono state le dichiarazioni del presidente Anelli ieri, è giusto fare delle precisazioni che vengono sempre dal piano vaccinale. Il piano vaccinale inserisce come prima categoria operatori sanitari e sociosanitari, che per definizione significa medici, infermieri, farmacisti, cioè tutti quelli che hanno a che fare praticamente direttamente con i pazienti.
La prima linea, diciamo.
Numero che viene quelli che stanno in prima linea. Poi però il numero che viene riportato sono 1.404.037, che non sono solo gli operatori sanitari e sociosanitari, ma è anche tutto il personale che non è in prima linea e che, come hai in qualche maniera riportato tu, sono gli amministrativi, quelli che stanno all'interno, che svolgono, diciamo, mansioni diverse all'interno di una struttura ospedaliera o comunque sanitaria.
È sono comunque in contatto diciamo, con molte persone. E giustamente vanno immunizzati.
Quindi questo, diciamo, è una precisazione che va fatta. Poi è evidente che se io devo scegliere se vaccinare prima un medico libero professionista rispetto a un amministrativo che sta all'interno di un ufficio, magari in un locale diverso da quello dell'ospedale, io darei la preferenza al primo, ma su questo poi è evidente che sono le regioni o le singole aziende ASL a decidere quali sono le priorità delle vaccinazioni. In ogni caso la questione, diciamo, in soldoni qual è? Quella che è la categoria più a rischio, diciamo, gli ultra ottantenni, sostanzialmente slitta perché di fatto rappresentava, dopo gli operatori sanitari, dopo il personale e ospite dell'RSA, la categoria prioritaria, perché di fatto a oggi, voglio dire, come è stato un po' annunciato ieri anche dal vice ministro Sileri, potrebbe slittare almeno di 4 settimane. E siccome l'impatto della vaccinazione, come ho ribadito più volte, non è sulla probabilità di contagio ma sull'evoluzione della malattia, noi dobbiamo proteggere per primi quelli che hanno la probabilità maggiore di avere una Covid severa e purtroppo anche di passare a miglior vita. E sappiamo che sono gli anziani, ultra ottantenni, soprattutto se hanno delle patologie multiple.
Ma qualcuno, visto che le dosi sono così limitate, dovrà rimanere fuori da questo giusto e saggio elenco. Ci troveremo veramente a dover fare una scelta. È tristissimo, crudele dirlo, ma bisognerà fare una scelta a un certo punto fra l'ottantenne e il medico in prima linea, se i vaccini non bastano.
Il fatto che gli operatori sanitari e sociosanitari debbano essere la prima categoria è ribadito in tutti i documenti internazionali ed è la scelta prioritaria di tutti i paesi. Poi possiamo discutere se in questo numero di 1.404.000 ci devono stare anche il personale, diciamo, non sanitario che lavora all'interno degli ospedali, oppure gli ottantenni vengono prima. Ecco, questo è sicuramente un ragionamento da fare.
Ecco. So che Nino Cartabellotta non è persona che si azzarda in previsioni, ma la domanda ricorrente che mi stanno facendo gli ascoltatori che mi seguono su Telegram è: chiedi a Cartabellotta quando potrà finire tutto. C'è un termine, perché noi ci eravamo già dato un termine: entro il 2021 saremo tutti vaccinati, cosa che mi sembra molto poco probabile, sinceramente. Considerato anche tutti i possibili successivi inconvenienti che ancora non stiamo calcolando, che non possiamo immaginare, perché anche questa del ritardo delle case farmaceutiche nessuno aveva preventivato quando tutti stappavamo la bottiglia allo champagne e finalmente arrivano i vaccini. È possibile dare una data di quanto ancora continuerà lo stato di emergenza?
Ma guarda, su questo pesano troppe variabili non note, quindi la forchetta sarebbe talmente ampia, voglio dire, che è molto difficile immaginarla. Quello che sicuramente è certo è che quando si parla del famoso 70, qualcuno dice 80% di popolazione vaccinata per raggiungere la tanto, diciamo, desiderata immunità di gregge. Attenzione, perché questo deve tenere conto oggi di due elementi. Il primo, che noi non abbiamo in questo momento ancora un vaccino autorizzato per i soggetti al di sotto dei 16 anni, perché sappiamo che Pfizer si può somministrare dai 16 anni in su e Moderna dai 18 anni in su. Quindi nel momento in cui tu sottrai, diciamo, una fetta importante della popolazione, quella pediatrica e degli adolescenti, hai un bacino di soggetti che ovviamente non sono protetti. La seconda cosa, come ribadito più volte, è che al momento noi sappiamo con certezza che il vaccino è molto efficace nel ridurre la probabilità di malattia sintomatica, ma sappiamo molto poco o quasi nulla su quella che è la probabilità di ridurre l'infezione asintomatica e quindi di conseguenza il potenziale contagio.
Fino a quando il vaccino non si sa ancora se sterilizzi o meno la persona dal virus,
non
si sa.
Non lo sappiamo.
Non si
è verosimile,
cioè.
Ecco, però ripeto, tra la verosimiglianza, l'ottimismo e il volere pensare al best case e quello che invece è la situazione peggiore, è ovvio che ci sono tante vie di mezzo. È evidente che oggi si dice: tu sei vaccinato, sei certo, voglio dire, di avere una buona probabilità di riduzione di prendere insieme la malattia, ma devi continuare a usare la mascherina e il distanziamento, perché se dovesse avere un'infezione asintomatica puoi anche contagiare gli altri, visto che non lo sappiamo. Cioè, se noi accettiamo le incertezze della scienza e man mano che la scienza ci dà delle risposte ulteriori, modifichiamo poi comportamenti, normative, disposizioni. In questo momento sappiamo che c'è una grande conquista che ci dà questi risultati, e ribadisco, questi risultati si ottengono applicando un protocollo rigoroso, che è quello della somministrazione secondo le tempistiche previste. La vaccinologia creativa, come l'ho chiamato, facciamo solo la prima dose e poi così vacciniamo più persone possibili, rischia, voglio dire, di introdurre, permettimi il termine, una sperimentazione sul campo nella sperimentazione. Cioè, di fatto, se noi vogliamo vedere degli effetti dobbiamo replicare quello che è stato fatto nei trial clinici, nelle sperimentazioni cliniche, altrimenti non capiremo più niente di quelli che sono gli effetti del vaccino.
C'è anche un altro rischio che bisogna mettere sul tavolo: più tempo passa, più il virus ha varianti e più potrebbe venire la variante che richiederebbe una modifica dello stesso vaccino, o sbaglio?
È così, la velocità nella vaccinazione, ma velocità, ecco, ribadisco, con quello che è il ciclo completo, ecco, questo è fondamentale ribadirlo, perché noi nelle prime settimane, se ricorderai bene Gianluca, abbiamo assistito, diciamo, un po' a questa corsa, che è stata anche una sana competizione tra le regioni o addirittura tra l'Italia e gli altri paesi europei, ma l'indicatore da misurare non è il numero di vaccinazione totale, di vaccini somministrati, ma il numero di persone che hanno completato il ciclo vaccinale, perché con la prima dose la protezione è ancora troppo bassa.
Quindi pensiamo bene che in questo momento forse la cosa più sciocca sarebbe dire: vabbè, possiamo cominciare ad allentare le misure perché non ce la facciamo più. Siamo tutti a non farcela più, è chiaro, chi più e chi meno, comunque siamo tutti stati sottoposti a un regime molto particolare, a un cambio di vita radicale. In questo momento, se si abbassasse il livello della guardia, si cominciasse a abbassare un po' gli strumenti quotidiani di attenzione rispetto alla contaminazione, ciò non sarebbe nient'altro, per niente, giustificato dal fatto che si stiano somministrando i vaccini, anzi renderebbe vano anche il lavoro che stiamo facendo, o sbaglio?
Assolutamente, perché ci troviamo nella fase più delicata dell'anno anche dal punto di vista stagionale, e soprattutto non sappiamo, noi ovviamente teniamo le dita incrociate, se dovessero arrivare queste varianti più contagiose, questo potrebbe determinare una risalita della curva, che a ieri sera, è utile ribadire, nonostante la stretta di Natale, tutte le misure a cui siamo stati sottoposti, ci sono ancora 500.000 casi attualmente positivi, e ricordo ai radioascoltatori che per poter riprendere il tracciamento bisogna scendere sotto i 100.000, quindi noi abbiamo sì ottenuto dei risultati dalle misure introdotte, ma questi risultati partivano da numeri talmente alti, avevamo oltre 800.000 casi attualmente positivi, che adesso ci troviamo in questo altopiano con delle discese legate ora anche a questi ulteriori sacrifici fatti durante il periodo di Natale, ma che però non permettono, voglio dire, di permettersi, diciamo, di allentare in maniera importante le misure, soprattutto in questa fase dell'anno. Ricordiamoci che siamo in piena stagione invernale.
Ecco, io intanto ringrazio e saluto Nino Cartabellotta che ci lascia. Continuerò l'ultima parte di questa trasmissione con le telefonate che stanno già arrivando, per sentire più che altro il punto di vista della percezione delle persone di questo sistema. Ribadisco quello che ha detto Cartabellotta, che condivido in pieno: non è proprio il momento questo in cui dire è tutta una cazzata, queste misure sono stupidaggini, o attribuire, qualunque sia la propria convinzione e la propria visione politica, a quell'altra responsabilità di governo, che sicuramente ci saranno e saranno immense. Comunque il fatto che noi dobbiamo in questo momento stare attenti a non diffondere un contagio. Ci sentiamo tra un po', grazie Cartabellotta, alla prossima.
Melog
800240024, abbiamo salutato Nino Cartabellotta che ci ha dato un punto, spero, di chiarimento anche per chi mi ascolta. Io ho capito le cose che non avevo capito o che non avevo sufficientemente approfondito rispetto alla questione vaccini. In questo momento la trovo fondamentale, fondamentale perché il vaccino è la nostra sicurezza di uscirne, o perlomeno la nostra speranza di uscirne, e fondamentale anche perché il fatto che si parli di vaccini sta creando un sistema generale di disinformazione, per cui è ora di finirla con queste misure che sono ridicole. La gente deve riprendere a vivere, tutti vorremmo riprendere a vivere, a tutti noi piacerebbe rifare la vita come la facevamo 2 anni fa, però rendetevi conto che il rischio non è un'ipotesi, non è una leggenda che viene artatamente diffusa da chi vuole dominarci attraverso la paura del vaccino. È una realtà, la gente muore, la gente sta morendo e ancora diciamo è ben lontano il momento in cui potremmo tranquillamente dire che il Covid-19 faccia parte dei ricordi di un lontano passato. Luca, buongiorno.
Buongiorno, siamo da Roma. Senta, volevo porre un problema rispetto al piano vaccinale. Si parla tanto degli over 80, ma chi ha 79 anni e 11 mesi, io in particolare ho 78 anni, mia moglie 76, è disabile con varie patologie, non se ne parla mai. No, volevo soltanto sapere se c'era una programmazione. Ho sentito che si parlava da 60 a 80 anni facendo scegliere al medico se ha delle patologie, così c'è il rischio che ci mettiamo ognuno contro un altro perché a quello l'hai fatto, a me no, eccetera. Quindi sarebbe più opportuno fare a fasce di età. Grazie.
Lo prendiamo con proposta e la gireremo quando avremo un referente, ci può spiegare questo. Mi rendo conto, lei ha citato sua moglie disabile, il problema disabile è un problema di cui si parla molto poco, è vero. Non so perché in questo momento nell'emergenza generale, come accade spesso in queste circostanze, alcune categorie di fragilità probabilmente meno visibili diventano completamente sommerse nella percezione generale. Caterina, buongiorno.
Buongiorno a lei. Buongiorno a lei. Io mi aggancio a quello che è stato appena detto. Sono mamma di un ragazzo disabile e non so quando verrà somministrato il vaccino perché per quanto riguarda le informazioni sono molto, molto latenti. Non mi dicono quando verranno inserito perché si parla di anziani, di grandi anziani. Sono un'anziana anch'io ormai perché vado per i 68. E io dico non vorrei fare il vaccino prima io di mio figlio che ne ha 35 ed è un disabile grave. Ecco, non se ne parla mai del disabile.
Caterina, mi trovo più o meno nella sua stessa situazione, quindi so benissimo qual è il suo problema. Anch'io ho un'età abbastanza avanzata, si vicina alla sua, anch'io ho un figlio disabile adulto, anch'io penso che ci fosse mai la possibilità, vorrei farlo prima a lui che a me il vaccino, è chiaro. Però in questo momento si muoveranno, ci daranno una risposta, faremo una puntata con le associazioni di categoria che si occupano dei diritti disabili, perché devo dire non leggo molto, anzi non leggo quasi per niente nell'informazione rispetto a quello che sta accadendo. Attenzione per la categoria delle persone disabili, che hanno comunque delle fragilità, molte volte il loro stato comporta, anche se non apparentemente, una fragilità maggiore per alcune circostanze fisiologiche rispetto alla loro giovane età, magari 30 anni un ragazzo giovane, 22 anni mio figlio è un ragazzo giovane, ma so che mio figlio avrebbe molti problemi se dovesse incorrere nell'infezione di Covid rispetto a tanti suoi coetanei. Prendo l'argomento, prendo l'occasione, prendo l'impegno di fare una trasmissione, come abbiamo fatto anche nel ciclo dell'anno passato, con rappresentanti di associazioni nazionali, perché vogliamo capire esattamente anche in questo momento in cui tutti alzano il dito e parlano dei loro problemi, giustamente, lecito, sacrosanto, com'è dei disabili si parli così poco. Paola, buongiorno.
Pronto, buongiorno, sono un medico, ho 61 anni, chiamo nella provincia di Alessandria. Ecco, io ho una disabilità acquisita da patologia, ma non e per questo motivo sono andata 2 anni prima in pensione, prima del previsto. E il mio ordine dei medici mi ha comunque recapitato il 13 gennaio una mail che mi invitava a compilare un foglio di adesione alla vaccinazione. Io ho preferito fare un passo indietro, di lato, chiamatelo come volete, per lasciare prima il posto ai colleghi che sono sul campo. Questo non esclude il fatto che io pensi che i disabili vadano vaccinati prima, quelli naturalmente con patologie che favoriscono poi anche in cui la patologia respiratoria potrebbe essere soprattutto fatale. E invece una riflessione a parte vorrei farla sulle gli ospiti dell'RSA. Ci ho pensato, non ne sono sicurissima, ma ho pensato questo, mi spiace che non ci sia Cartabellotta qui chiedere cosa, come la pensa. Perché gli ospiti delle RSA che sono in strutture chiuse, se tutto il personale delle RSA, sanitario e non, vale a dire compresi il personale di cucina, delle pulizie, eccetera, eccetera, viene vaccinato, potrebbe stare un momento in stand-by e vaccinare magari quelli della stessa età che sono sul campo, che sono all'esterno, oppure per fasce d'età anche partendo dalle categorie lavorative. Non so.
Cioè, mi scuso, dottore, mi faccia capire bene. Lei dice nell'RSA potrebbe essere una situazione di persone che sono, diciamo, circoscritte in uno spazio, quindi controllabili, su cui si potrebbe magari aspettare favorendo quelli che sono sparsi nel territorio, di persone anziane,
esatto,
o persone,
esatto,
già.
Cioè, naturalmente se sono protetti dal fatto che tutto il personale viene vaccinato.
Però lei ha sentito cosa ha detto Cartabellotta? Il fatto che una persona sia vaccinata e ancora nessuno ha fatto il secondo vaccino non è detto che sia sterilizzata, che non possa essere, diciamo, un asintomatico che, con cui ritorna al vaccino. Quindi si salva, mi sembra di aver capito, ma lei che è medico mi conforta se ho capito bene rispetto a quello che ha detto Cartabellotta. Sì, tu ti fai il vaccino, c'è buona probabilità che per 6 mesi non ti riprendi il Covid, però non è detto che se tu in qualche maniera vieni ritoccato dal virus non possa trasmetterlo ad altri. Questo ancora non,
sì,
è stato
è
detto.
Vero, questo è vero.
Quindi, diciamo,
questo
per quanto
vero,
noi vacciniamo
comunque
tutti gli operatori di un RSA, non salvaguardiamo le persone che stanno dentro, e sappiamo bene, lei me lo conferma, che i luoghi di maggiore catombe sono state proprio le RSA.
Lo so, ma ma io dicevo, mantenendo sempre la IDPI, eccetera, tutto il personale, è logico che uno non può poi fare come se niente fosse, quello è chiaro. Non lo so, è un'ipotesi per proteggere di più chi è fuori e che comunque diffonde il virus. Certo, non è una scelta facile. Non so, volevo sentire cosa ne pensava lui, ecco, un'idea che
mi interessa approfondire con lei questo argomento, visto che l'ha sollevato, essendo medico, e quindi è un problema etico deontologico che i medici devono comunque porsi qualche volta. E quando si trova in una situazione così complicata, così difficile, in cui le risposte non posso certo venire dalla dottoressa Paola che chiama a Radio 24, visto che i grandi luminari responsabili in luoghi di massima gestione, diciamo, della situazione sanitaria non sanno dare con esattezza. Ma lei come si comporterebbe di fronte al fatto di dover vaccinare magari un suo collega che è in prima fila, o una persona anziana che magari potrebbe starsene, come molti dicono, stai a casa, eviti di circolare, eviti di avere rischio, mentre l'altra persona in realtà sta in prima fila?
Ebbene, il mio collega sicuramente. Vaccinare
il mio
collega.
È quello che in effetti in questo momento sta accadendo, quindi almeno questa scelta sembra fatta su basi razionali. La ringrazio, dottoressa Paolo, ringrazio tutti gli ascoltatori. A domani.